Benvenuti ad una nuova puntata del nostro programma su Radio Diffusione Argentina all'Exterior. Ecco Guillermo Vega dalla cabina di regia, Fernando Farias nella redazione del radiogiornale, Silvana Vejaneda nella produzione di Radio Argentina al Mondo e Julián Cortés e Pedro Arauz a cura del sito web e dei social. Chi vi parla, Caritina Kozulic, vi invita a condividere un'ora di notizie qui nella nostra stazione in onde corte ed anche su WRMI. Di giovedì potete ascoltarci dal 1:00 alle 1:30 sulla frequenza 9395 kHz ed anche di giovedì dalle 20:30 alle 0 sulla frequenza 7730 kHz. Oggi, venerdì, potete ascoltarci dalle 2 alle 2:30 sulla frequenza 5800 kHz oppure dalle 11:30 alle 12 sulla frequenza 15770 kHz. Potete anche ascoltarci su www.rae.com.ar oppure scaricarvi l'application sui vostri dispositivi intelligenti, cioè gli smartphones o tablets. L'application si chiama Radio Nacional Argentina e lì potete ascoltarci oppure ascoltare tutte le radio pubbliche che dipendono da Radio Nacional Argentina. Possiamo incominciare subito con i titoli quando qui in Argentina sono le ore 15, cioè le 18 UTC. Il governo argentino ha espresso le sue condoglianze al Regno Unito per la morte della regina Elisabetta II. L'Argentina ha ottenuto l'appoggio ufficiale della Cina per entrare nel gruppo BRICS. Attentato contro la vicepresidente. La giustizia indaga una terza persona coinvolta e cresce l'ipotesi di una pianificazione. Donald Trump ha manifestato il suo appoggio alla rielezione di Jair Bolsonaro in Brasile. Cile fa i primi passi verso la redazione di un'altra costituzione dopo la vittoria del no nel plebiscito. È morta la giornalista Magdalena Ruiz Guinassu. Martedì 6 settembre è iniziato il Tango Buenos Aires Festival Mondiale. Sport, pallavolo. La nazionale argentina è stata battuta dal Brasile nei quarti di finale dei mondiali di Slovenia-Polonia. Ed ecco le notizie. L'Argentina esprime le sue condoglianze al Regno Unito per la morte della regina Elisabetta II. In un comunicato il Ministero degli Esteri afferma: il governo della Repubblica Argentina esprime il suo cordoglio per il suo decesso ed accompagna il popolo britannico e la sua famiglia in questo momento di dolore. Nell'account ufficiale su Twitter del governo è stato postato: il governo argentino saluta ed accompagna il popolo ed il governo britannico dinanzi alla morte del suo capo di Stato, la regina Elisabetta II. per il tentativo di omicidio della vicepresidente Cristina Fernández de Kirchner, la giustizia indaga altre 3 persone possibilmente coinvolte. I principali indiziati sono Fernando Savac Montiel, brasiliano 35enne, e la sua fidanzata Brenda Uliarte, 23enne, attualmente detenuti. Loro si sono rifiutati di dichiarare. Secondo le immagini diffuse dalla giustizia, vi sono indizi che la coppia sia girata intorno alla casa dell'ex presidente prima dell'attacco, in possibili attività di intelligence. La Uliarte vendeva zucchero filato per strada e si sospetta che il fornitore di quel dolce sarebbe pure lui coinvolto nella pianificazione dell'attentato. Secondo fonti della causa, gli accusati appartenevano a gruppi nei social che si manifestavano contro la politica, con frequenti messaggi di odio verso il kirchnerismo. D'altro canto, il Senato argentino ha approvato ieri una risoluzione di condanna al tentativo di magnicidio. In aula non sono stati presenti i legislatori dell'opposizione in rifiuto di quello che loro chiamano politizzazione del caso. Lo scorso 1 settembre la vicepresidente tornava alla sua casa di Buenos Aires e salutava i suoi sostenitori. In quel momento si è potuto vedere in televisione come un'arma è stata puntata contro di lei a pochi centimetri dalla sua testa. Savac Montiel è il principale indiziato di aver impugnato l'arma e, secondo quanto si crede, ha premuto il grilletto, ma il colpo non è partito, per cui l'ex mandataria è uscita illesa. L'Argentina ha ottenuto l'appoggio ufficiale della Cina per entrare nel gruppo BRICS. L'Argentina ha fatto un ulteriore passo verso la sua inclusione quale membro a pieno titolo del gruppo BRICS, con il sostegno formale manifestato giovedì 8 settembre del governo di Xi Jinping. Il BRICS è composto dal Brasile, Russia, India, Cina e Sudafrica. Ieri, nel quadro di una riunione tenuta in Indonesia dal ministro degli esteri argentino Santiago Cafiero con l'omologo della Cina Wang Yi, Pechino ha confermato il suo appoggio all'ingresso dell'Argentina al gruppo BRICS, dotato di un forte peso economico e geopolitico. Il sostegno formale di Pechino era stato anticipato al ministro degli esteri del nostro paese, Santiago Cafiero, dall'ambasciatore della Repubblica Popolare della Cina a Buenos Aires, Zhou Xiaoli, durante un incontro che i due funzionari avevano tenuto nella sede del Ministero degli Esteri argentino. Con l'appoggio esplicito della Cina e il nulla osta del Brasile e la Russia, l'Argentina ha ormai iniziato formalmente il processo di inclusione nel blocco, che rappresenta un terzo dell'economia globale, quasi la metà della popolazione del mondo, ed apporta un 50% alla crescita del prodotto lordo mondiale. La Cina, che quest'anno presiede i BRICS, promuove attivamente l'adesione di più paesi all'iniziativa. Ciò si è rispecchiato nella dichiarazione del 14° vertice dei capi di Stato del gruppo, svoltosi lo scorso 24 giugno. In quell'occasione, il presidente del nostro paese, Alberto Fernández, ha chiesto formalmente l'ingresso del paese al gruppo. Il possibile ingresso al gruppo potrebbe significare per l'Argentina, la cui economia dipende fortemente dal dollaro, una via d'uscita dinanzi alle difficoltà che rappresenta la restrizione esterna per la salute macroeconomica del paese ed il sostegno della sua crescita economica, nonché una fonte di finanziamento per grandi progetti di infrastruttura. La Cina è attualmente il secondo socio commerciale e la seconda destinazione per le esportazioni argentine. BRICS è l'acronimo di un'associazione economico-commerciale delle cinque economie nazionali emergenti che negli anni 2000 erano le più promettenti del mondo. I BRICS sono stati considerati il paradigma della cooperazione Sud-Sud. Il Cile fa i primi passi verso la redazione di una nuova Costituzione dopo la vittoria del no nel plebiscito di domenica scorsa. Ieri si sono svolte riunioni fra i leader del Parlamento e dirigenti di organizzazioni civili e sindacali. Secondo quanto informato dai media cileni, l'obiettivo è ricavare il maggior numero di opinioni sul modo in cui deve proseguire il processo costituente. Le stesse fonti affermano che in questa occasione si potrebbero incorporare al dibattito i governi comunali. Nel 2020 l'80% dei cileni si manifestò in un plebiscito a favore della sostituzione della Costituzione promulgata durante la dittatura di Augusto Pinochet. Nel 2021 si sono votati i delegati per un'assemblea che lavorò durante un anno alla redazione di una proposta di Costituzione. Domenica scorsa quel testo è stato sottomesso al referendum ed è stato respinto dal 62% dei votanti. L'ex presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha manifestato il suo appoggio a Jair Bolsonaro, attuale presidente del Brasile, in vista delle elezioni in cui cerca la sua rielezione. Secondo quanto afferma l'ex mandatario sui social, nessun altro leader lo chiamava così spesso alla Casa Bianca come Bolsonaro per ottenere tagli dei dazi doganali o rinegoziazioni commerciali. Presidente Bolsonaro ama il Brasile al di sopra di tutto. È un uomo fantastico che ha il mio totale appoggio. Queste le parole di Donald Trump. Il prossimo 2 ottobre si terrà il primo turno elettorale in Brasile. I sondaggi informano che il favorito è l'ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva, che governò il paese fra il 2003 e il 2010. Gli stessi sondaggi precisano che vi sarà ballottaggio il 30 ottobre fra Bolsonaro ed il leader della sinistra. È morta la giornalista Magdalena Ruiz Guinassu. La giornalista e scrittrice Magdalena Ruiz Guinassu, figura della radio argentina e partecipe della Commissione Nazionale sulla Scomparsa delle Persone, CONADEP, che nel 1984 ricevette e raccolse le denunce sulle violazioni ai diritti umani durante l'ultima dittatura civico-militare, è morta martedì 6 settembre ad 87 anni. Lo hanno confermato i social di Radio Mitre, dove svolse gran parte della sua attività professionale, specialmente come conduttrice fra il 1987 e il 2006 di Magdalena Tempranissimo, diventato un classico della fascia 6-9, cioè ora mattutina, in AM. Oltre ad aver ricevuto premi quali il Martin Fierro ed il Conex per la sua attività alla radio, la giornalista ha pure lavorato alla televisione nel giornalismo grafico e si è dedicata anche alla letteratura. Al di là del suo lavoro nei media, sono rilevanti la sua partecipazione alla CONADEP, in particolare nel quadro dell'investigazione del centro clandestino di detenzione della Scuola di Meccanica della Marina Militare e i suoi apporti alla realizzazione del documentario per la televisione e del libro Nunca Más. È stata l'unica in tutto il paese in pieno governo militare ad offrire il microfono durante il programma di radio alle madri di Plaza de Mayo affinché raccontassero la ricerca dei loro figli scomparsi. È stata una giornalista molto coraggiosa e diceva le cose che pensava. Per questo motivo, negli ultimi anni, la si considerava un'oppositrice. Martedì 6 settembre è iniziato il Tango Buenos Aires Festival e Mondiale. La nuova edizione del Tango Buenos Aires Festival e Mondiale, che si svolgerà fino a domenica 18 settembre in 30 sedi della città di Buenos Aires, presenterà concerti, esibizioni, omaggi, danze, cinema, videoclip, mostre e presentazioni di libri. Natacha Poerach, direttrice artistica del classico incontro al quale prenderanno parte 1500 artisti di tutto il paese, ha affermato: al centro dell'attenzione quest'anno è la visibilizzazione del federalismo che sostiene il tango da sempre. Vicini e turisti potranno godere dell'universo della musica di Buenos Aires nel quadro di un festival che comprende la grande finale in corso Diagonal Norte con l'obelisco come sottofondo. La gran finale si trasmetterà da buenosaires.gov.ar/tangova, dove pure è disponibile la programmazione. Si potranno prenotare i biglietti e l'ingresso è libero. Parliamo di sport, parliamo di pallavolo. La nazionale argentina è stata eliminata nei quarti di finale dei mondiali che si giocano in Slovenia e Polonia. Gli argentini hanno perso 3-1 contro il Brasile. Malgrado la sconfitta, la squadra nazionale, medaglia di bronzo in Tokyo 2020, si è qualificata per la prima volta in 20 anni fra le 8 migliori squadre di una Coppa Mondiale. Pallacanestro. La nazionale argentina si è qualificata per le semifinali dell'AmeriCup che si svolge a Recife in Brasile. Nei quarti di finale gli argentini hanno battuto ieri il Venezuela 76-53 e ora in semifinale affronteranno gli Stati Uniti. Ora ascoltiamo un po' di musica, ascoltiamo il tango Malena, interpretato da Susana Rinaldi.
Malena canta el tango como ninguna y en cada verso pone su corazón. Ayúdala en su burbio, su voz perfuma. Malena tiene pena de bandoneón. Tal vez allá en la infancia su voz de alondra cobró ese tono oscuro de callejón. ¿O acaso aquel romance que solo nombra cuando se pone triste con el alcohol? Malena canta el tango con voz de sombra, Malena tiene pena de bandoneón. Tu canción tiene el frío del último encuentro, tu canción se hace amarga en la sal del recuerdo. Yo no sé si tu voz es la flor de una pena, solo sé que el rumor de tus tangos, Malena, te siento más buena que yo. Apretados como el rencor, tus manos dos palomas que sienten frío, tus venas tienen sangre de bandoneón, tus tangos son criaturas abandonadas que cruzan sobre el barro del callejón. Cuando todas las puertas están cerradas y ladran los fantasmas de la canción, Malena canta el tango con voz quebrada. Malena tiene pena de bandoneón.
RAE, Argentina al mundo. RAE, Argentina 面向世界.
RAE, Argentina vers le monde.
RAE, Argentina to the world.
RAE, 世界に向けて Argentina.
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentinian in the world.
RAE, Argentina al mundo.
Attualità Dix, un programma settimanale su radio, comunicazioni, media digitali e Dix.
attualitadix.com.ar, un decorte dixismo.Una rubrica elaborata da Arnaldo Slime. Ukrainian Radio può essere ascoltata in lingua inglese ed ucraina tutti i giorni sulla frequenza 6500 kHz via Kalkreckel, Germania, con un solo kilowatt di potenza per l'Europa centrale. Asia, l'emittente regionale malese sulle onde corte RTM Sarawak FM è stata ascoltata in lingua malese sulla frequenza variabile 9836.7 kHz e 9835.0 kHz via Kayang, Malesia, a partire dalle ore 4:26 UTC con 100 kW di potenza.Ecco alcune notizie fornite dall'Associazione Spagnola di Radioascolto. Radio Slovacchia Internazionale presenta due trasmissioni quotidiane in lingua spagnola, la prima dalle 0:30 alle 0:55 UTC sulla frequenza 5010 kHz e la seconda dalle 2:30 alle 2:55 UTC sulla frequenza 9955 kHz via Okeechobee, Stati Uniti, per l'America Centrale di Caraibi. I rapporti di ascolto possono essere inviati a rsi-spanish@slovakradio.sk. Dal suo canto, Radio Bielorussia presenta una trasmissione quotidiana in lingua spagnola sulle onde corte da Kalkreck, Germania, dalle ore 14.20 alle 14.40 kHz sulla frequenza 3.985 kHz per l'Europa centrale. I rapporti di ascolto possono essere inviati a radio-basso-belarus@tvr.by. L'emittente europea Encore Tambril trasmette un'ora di musica classica secondo il seguente schedule. La domenica luna UTC sulla frequenza 5.850 kHz e 7.730 kHz via WRMI per l'Europa e l'America del Nord. Il lunedì alle ore 2 UTC sulla frequenza 5.950 kHz via WRMI per l'America del Nord. Alle ore 10 UTC il sabato sulla frequenza 6.070 kHz e 9.670 kHz via Channel 292 della Germania per l'Europa. Alle ore 13 UTC il martedì via WRMI sulla frequenza 15.770 kHz per l'Europa, per la parte orientale degli Stati Uniti ed Islanda. La domenica alle ore 16 UTC sulla frequenza 9.670 kHz e alle ore 21 UTC sulla frequenza 3.955 kHz via Channel 292 della Germania per l'Europa. Il venerdì alle ore 19 UTC sulla frequenza 6.070 kHz via Channel 292 della Germania per l'Europa. I rapporti di ascolto possono essere inviati a encoretambril@gmail.com. Dal Brasile, Radio Nacional d'Amazonia trasmette in lingua portoghese dalle ore 11 alle 3 UTC sulle frequenze 6.180 ed 11.780 kHz con 250 kHz di potenza. I rapporti di ascolto possono essere inviati a ouvidoria@ebc.com.br. Riceverete una QSL elettronica. Infine, Radio Vanuatu presenta il seguente schedule. Dalle ore 0 alle 6 sulla frequenza 7.260 kHz, dalle 6 alle 11 UTC sulla frequenza 3.945 kHz, utilizzando nella seconda ora anche la frequenza 7.890 kHz e nella terza ora la frequenza 11.835 kHz. Dalle ore 18 alle 21 UTC sulla frequenza 3.945 kHz e dalle ore 21 alle 24 UTC sulla frequenza 5.040 kHz, sempre con soli 2,5 kHz di potenza. Di solito i programmi si diffondono in lingua inglese ed in alcuni casi in lingua francese bislama, la lingua originaria. Passiamo ora la Repubblica Argentina. L'emittente Susan Pop, che va in onda sulla frequenza 100.3 da Malargüe, provincia di Mendoza, dovrà smettere di trasmettere immediatamente e definitivamente. Lo ha stabilito l'Ente Nazionale delle Telecomunicazioni, ENACOM, attraverso la pubblicazione di un decreto nel bollettino ufficiale. Il provvedimento fa parte di un lungo elenco di mancate autorizzazioni alle emittenti considerate illegali dal governo. D'altra parte, le autorità argentine hanno reso legale la messa in onda di una nuova emittente AM sempre in provincia di Mendoza, dato che a questa provincia è stata assegnata la licenza per l'installazione, funzionamento e sfruttamento di una radio AM sulla frequenza 1470 kHz situata a Godoy Cruz. Passiamo alla Colombia. Le radio della pace di Fonseca, La Guajira, Convención, Norte de Santander e San Jacinto, Bolívar, vanno in onda da 2 anni e trasmettono le storie delle loro comunità. il 13 agosto 2020 si sono accesi nuovi microfoni per la riconciliazione fra i colombiani. Sono andate in onda tre radio della pace allo scopo di collegare più territori colpiti dal conflitto in Colombia ed illustrare gli ascoltatori sugli accordi di pace firmati fra l'ex guerriglia delle FARC e lo Stato colombiano. Una delle maggiori sfide delle emittenti della pace è stata quella di essere presente lì, dove il conflitto armato sussiste malgrado la firma dell'accordo di pace, come ad esempio il caso di Convención e la regione del Catatumbo. In questa regione, attraverso la radio, la paura si è potuta trasformare in speranza di pace e riconciliazione. Il componente etnico è stato fondamentale per costruire la pace in queste regioni, dato che storicamente questa popolazione è stata fortemente colpita dal conflitto armato. In questi due anni di esistenza delle emittenti della pace di Fonseca, Convención San Jacinto, sono nate iniziative quali il Festival di Musiche Contadine e contenuti speciali come Attori della Pace, comunità che trasformano la serie podcast Inquebrantables, Cucine Contadine, Artigiani della Musica, fra altri. Attualmente vi sono 12 emittenti della pace di Radio Nacional Colombia attive in diverse regioni del paese. Per il prossimo anno è prevista la messa in onda di altri 4 emittenti. Passiamo all'Ecuador. La Corte dei Conti ha osservato parecchie irregolarità nell'ultima gara per l'assegno di frequenze radiofoniche effettuate dall'Agenzia di Regolazione e Controllo delle Telecomunicazioni, Arcotel, nel maggio 2020. Esaminando la concessione che si trova nei dossier delle emittenti situate a Guayas e Pichincha, la Corte dei Conti ha scoperto che 5 imprese ecuadoregne con investimenti, nella loro maggior parte stranieri, sono riusciti a deludere la legge organica sulla comunicazione che vieta la concessione di frequenze a questo tipo di imprese. Ascoltiamo un po' di musica. Lui si chiama Víctor Heredia e la canzone si intitola Como Otro Invierno.
Parece ser como otro invierno cuando llenabas tus cuadernos con letra dulce y temblorosa, no fuera cosa que este pequeño D'Artagnan te abandonara y te dejara sola como un mueble en el desván. Pero qué cosa la vida, ahora tienes compañía y tocarás el piano con él a cuatro manos y Mozart se reirá de mí, de tus mejillas carmesí y aquel muñeco de felpa que te regalé en abril. Dejará caer dos gotas, como dos lágrimas rojas, pero tú no las verás. Y silbando una polonesa, aquel pondrá la mesa con la vajilla de cristal, recuerdo de tu mamá. Pero qué importancia tiene, un hombre es un hombre, nene, y hasta puedo ser feliz, aunque de vez en cuando me acuerde de ti.
Proseguiamo con l'attualità di X. Parliamo della Germania. Un presunto caso di corruzione in una catena regionale tedesca. La radiotelevisione di Berlino, Brandeburgo, RBB, ha riattivato le critiche al modello di radiotelevisione pubblica tedesca, concretamente al loro finanziamento. La direttrice della RBB, Patricia Schlesinger, al centro dello scandalo e destituita dopo il 15 agosto, è stata licenziata dopo che alla fine di giugno sono emerse accuse di nepotismo e di corruzione nei suoi confronti. La Procura Generale di Berlino ha avviato azioni penali contro l'ex direttrice, contro suo marito, il giornalista Gerhard Sport, e contro il capo del consiglio di amministrazione della catena, Wolf-Dieter Wolf. Tuttavia, le indagini interne indicherebbero che la rete di favori e vantaggi tessuta dalla Schlesinger comprende altri dirigenti della catena che ricevevano buoni straordinari di fino a 40.000 euro all'anno. Parecchi giornali e media online affermano che circostanze simili si registrano nelle altre emittenti regionali dell'ARD, Federazione della Radiotelevisioni Tedesche, dove, secondo quanto denunciano, i sindacati di controllo sono spesso privi delle risorse e della capacità per denunciare irregolarità. Lo scandalo ha fatto emergere le critiche al modello dell'ARD, composta da 21 catene televisive e 73 emittenti radiofoniche, il cui finanziamento costa ai contribuenti 8 miliardi e mezzo all'anno. L'esperto in media Jörg Wagner l'ha definita la maggior crisi della radiotelevisione pubblica fin dalla sua creazione ed ha dichiarato che anche se altre catene regionali hanno sprecato denaro o vi sono state irregolarità per quanto riguarda la concessione di contratti, questo caso potrebbe ridurre la citazione della controversa tassa per finanziare l'ARD. Ogni famiglia paga 55 euro ogni 3 mesi, una tassa spesso attaccata dalla centrodestra che approfitta della sua impopolarità per criticare il governo in media. Unitamente alle accuse di nepotismo e traffico di influenze, la Schlesinger, che si è aumentata lo stipendio del 16% fino a raggiungere i 303.000 euro all'anno, è sospettata di aver utilizzato automobili blu e carte di credito a scopi privati. E chiudiamo con la Spagna. Nei giorni scorsi è ricorso il 75esimo anniversario di emissioni radiofoniche molto speciali in lingua gallega, quelle dello spazio Galician Program nella corporazione britannica BBC. Queste emissioni per molti sono ignote, come quelle che si sono trasmesse in lingua basca e catalana all'interno del servizio in lingua spagnola della BBC. La BBC di Londra ha smesso di trasmettere questi servizi il 31 dicembre 1982 e da quello stesso giorno non ha più trasmesso i suoi programmi in lingua spagnola per la Spagna, seguendo le riduzioni imposte nei servizi di lingue straniere. Quello stesso giorno sono concluse le trasmissioni in lingua italiana per l'Italia. La vigilia di Natale ha avuto luogo l'ultima trasmissione in lingua maltese, il terzo servizio europeo scomparso quasi 40 anni fa per motivi economici. La BBC di Londra ha mandato in onda programmi in lingua spagnola per il pubblico spagnolo durante oltre 40 anni e perfino verso la fine degli anni 40 ha avuto servizi settimanali in lingua catalana, gallega e basca. Un po' di musica, ascoltiamo un gruppo rock che si chiama Serú Girán, la canzone Seminare.
Quiero ver, quiero entrar, nena, nadie te va a hacer mal, excepto amarte. Vas aquí, vas allá, pero nunca te encontrarás al escaparte. No hay fuerza alrededor, no hay pociones para el amor. ¿Dónde estás? ¿Dónde voy? Porque estamos en la calle de la sensación, lejos del sol que quema de amor. Te doy pan, quieres sal, nena, nunca te voy a dar lo que me pides. Te doy Dios, quieres más, es que nunca comprenderás a un pobre pibe. Esas motos que van a mí, solo el viento te harán sentir. Nada más, nada más. Si pudieras olvidar tu mente frente a mí, sé que tu corazón diría que sí.
RAI, Argentine vers le monde.
RAI, Argentina to the world.
RAI, Sekai ni mukete, Argentine.
RAI, Argentina au mundo.
La RAI, Argentina al mondo.
RAI, Argentinian in die Welt.
RAI, Argentina al mundo.
Benvenuti alla conversazione. Conversazione, un incontro per condividere l'arte dell'intervista.
Siamo collegati telefonicamente con Dominique Paris, sciatore italiano che ha vinto la medaglia d'oro nel super gigante ai campionati mondiali di Are 2019 e una Coppa del Mondo nella stessa specialità. Lui si trova ora nella stazione sciistica Cerro Castor, vicino ad Ushuaia, in provincia di Tierra del Fuego. Benvenuto Dominique, come stai?
Ciao, grazie, tutto bene.
Allora, è la prima volta che vieni in Argentina?
No, non è la prima volta, è già, mi sa, la undicesima volta che sono qua a Ushuaia a fare questi allenamenti.
E c'è molta neve a Cerro Castore in questi giorni?
Molta, sì, c'è abbastanza, c'è un inverno molto buono, diciamo, e la neve è perfetta per fare gli allenamenti.
E come sono le piste di questa stazione?
Ma si trova un po' di tutto, c'è un po' di medio piano dove si può fare anche un po' di discesa sulle curve lunghe, abbiamo fatto su un saltino, però ci sono anche piste molto tecniche dove si può allenare molto bene, come per noi, diciamo, per la Coppa del Mondo è molto ideale qua allenarsi al Cerro.
E quante ore vi allenate al giorno?
Bah, di solito facciamo sempre fino a mezzogiorno, dalle 8 apre l'impianto e poi fino a mezzogiorno siamo su. E il pomeriggio si fa un po' di palestra qua in città, si cerca di allenarsi un po' fisicamente.
E poi cosa fate nel vostro tempo libero?
Bah, dipende. Alcuni vanno a fare un po' di shopping, alcuni si godono il tempo di essere un po' liberi, però cioè, qua con la città dietro è ben comodo, si trova sempre qualcosa a farlo.
E tu sei, diciamo, uno specialista delle gare veloci. Cos'hanno di particolare queste gare?
Ma particolare, non so, cioè, sicuramente la velocità. Ci vuole esperienza sulle piste per gestire la velocità sulle diverse piste per andare più veloce degli altri. Però speciale penso che deve essere abbastanza completo come sciatore, essere un po' capace un po' di tutto, sia andare dritto, come saltare, come fare dorsi, come fare anche curve bene, ma quello cioè, ci vuole un po' tutto insieme.
E la partenza è determinante in una gara, oppure si può partire male e poi recuperare?
Sempre un po' difficile recuperare, perché ormai siamo molto vicini tutti, il livello è molto alto, c'è poco spazio per fare errori, per quello meglio partire bene, però ogni tanto c'è anche possibilità su certi passaggi di fare la differenza dove si può guadagnare abbastanza.
E per partire, cioè per prendere parte alle gare veloci, lo sciatore deve avere un tipo fisico speciale?
Speciale? Diciamo che è bene se sei fisicamente forte, perché richiede tanta energia fare una discesa su 2 minuti, e più energia ne hai e forza meglio è.
Ma per esempio tu fai qualche dieta speciale o puoi mangiare quello che vuoi?
Bah, io penso che ognuno trova un po' il suo, cioè io devo stare un po' attento, se no aumento troppo di peso e allora diventa difficile a gestire sugli sci, per quello sto un po' attento sul mangiare, però comunque mangio un po' di tutto, ma cerco di mangiare un po' meno.
Tu sei alto, vero? Molto alto?
No, non sono così alto.
No, quanto sei alto?
1,83.
Abbastanza. E per esempio, tu sei padre di un bambino, ho letto.
Sì, 2.
Ah, 2 adesso.
Sì, sì.
Allora, che rapporto hai con la paura adesso?
Ma sugli sci, devo dire, non ha cambiato niente. Quando sono sugli sci, penso solo a sciare, non mi ha fatto ancora, non mi ha ancora cambiato nella testa, ma quello è ben buono.
E loro guardano le tue gare?
Sì, il grande guarda un po', il piccolo è ancora troppo piccolo per capire.
E per esempio, quali sono gli infortuni tipici che uno sciatore subisce?
Ma di solito o tanti si fanno male il ginocchio, perché lo sci ormai il materiale è molto forte e il corpo forse non resiste più così bene, allora succedono dei infortuni verso il ginocchio, perché con la leva è molto probabile che il ginocchio non tenesse sta forza che arriva.
Si può fare qualcosa per evitare questi infortuni?
Si cerca di allenarsi bene, di essere fisicamente molto forte, allora si può vietare un po' i rischi, ma comunque un certo rischio non riesce a togliere, perché alla fine quando si cerca il limite è sempre il pericolo che uno cade o che vada male e poi può succedere.
Tu hai subito molti infortuni durante la carriera?
Io no, ho fatto solo uno finora.
E, meno male. Per esempio, tu non solamente sai sciare, ma anche sai cucinare, vero?
Sì, cucina mi metto volentieri, sì, quando c'ho tempo cucino, cioè mi piace cucinare.
E da dove nasce questo interesse?
Poi non so, cioè la mamma ha sempre cucinato e poi ho visto un po' da lei e mi sono messo lì a provare e poi volevo fare sempre di più e poi avevo l'appartamento da solo, ho iniziato sempre più a cucinare e è cresciuto un po' sta interessa di cucinare bene, meglio, sempre più buono e ci cerca di provare sempre a fare bene le cose.
E ti piace anche la musica, vero?
Sì, esatto.
Il heavy metal. No? E vai ai concerti qui in Argentina, per esempio, hai visto qualcosa, qualche concerto?
No, per ora no. Cioè, siamo un po' sempre stretto con i tempi, diciamo, poi se non c'è un concerto proprio a Ushuaia è difficile andare, se no dovrei fermarmi a Buenos Aires o qualche parte per guardare.
Conosci Buenos Aires?
No, mi sono stato due volte un giorno lì perché abbiamo avuto il volo un giorno dopo e allora ero solo in città a mangiare, però non conosco il posto.
E fra i tuoi colleghi hai amici, per esempio?
Amici, sì.
Sì?
Oh, sì. Sono
italiani tutti o di altre nazionalità anche?
Ma anche di altre nazionalità. Diciamo, si crea un'amicizia perché giriamo tutto l'anno insieme, già da anni. E poi con uno prendi più amicizia, con l'altro è più un'amicizia un po' più lontana, diciamo, però siamo una grande famiglia un po' che giriamo sempre insieme, è ben divertente anche.
E per esempio lì a Cerro Castor siete gli unici stranieri o ci sono altre squadre?
Ma sono qua quasi tutti.
Ah, sì?
Ho tanti, sì, sono tra i svedesi, austriaci che sono andate via, francesi, sono tantissimi norvegesi, svizzeri, tutti un po' che girano qua, perché da noi con i ghiacciai è molto difficile il momento, sono tutti chiusi, allora hanno scelto anche più squadre di venire qua a allenarsi.
Ci sono le ragazze anche italiane?
Sì, le nostre ragazze sono qua.
E qual è il prossimo appuntamento importante?
Ma se nevica e va bene, abbiamo la prima gara a fine ottobre a Zermatt.
Allora Svizzera.
Inizia la stagione lì. E se non è fattibile, iniziamo in America, a Lake Louis o in Canada, sì. Lake Louis.
E quali sono le aspettative?
Ma cerco di andare più veloce degli altri.
Sì, lo so, e si capisce. Però e chi sono i concorrenti più forti?
Ma penso che sono sempre un po' quelli che sono stati gli ultimi anni, cioè adesso Odermatt, che è il giovane che arriva molto forte, c'è un canadese che sta arrivando, si sta cambiando un po', i giovani adesso spingono un po', però ci siamo, c'è Voigt, c'è Meyer, Kirchmeier, sono un po' Kilde, sono un po' i soliti che sono da battere, penso.
Allora, io ti ringrazio di questo collegamento, ti auguro un buon soggiorno nel nostro paese e un buon rientro.
Grazie mille.
Arrivederci.
Ciao, grazie.
Ciao. Ciao.
RAI, Argentina al mundo. RAI, Argentina 面向世界.
RAI, Argentina vers le monde.
RAI, Argentina to the world.
RAI, 世界に向けて Argentin.
RAI, Argentina al mundo.
La RAI, Argentina al mondo.
RAI, Argentinian in die Welt.
RAI, Argentina al mundo.
Cari amici ascoltatori, siamo arrivati alla fine del nostro programma. Non mi resta che ringraziare il nostro fonico, sempre disponibile, Guillermo Vega. Sarà quindi alla prossima.